Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com. Allora, oggi ne abbiamo 28 di ottobre 2022. Il tempo è bellissimo a Venezia, ma non solo qua, anche troppo. Tiepido, caldo, quasi estivo. Ma oggi non sono potuto andare al mare perché ho avuto due occasioni culturali che mi interessavano. Una di cui vi parlerò, l'altra, la seconda, molto importante, la presentazione di un libro dello studioso Andrea Donati intorno alla figura di Vittoria Colonna, interessantissimo alla Biblioteca Marciana nel pomeriggio. Al mattino invece è stata presentata una nuova mostra di Palazzo Zaguri, la cui organizzazione è di Italmostre e poi in realtà Venice Exhibition, insomma ha vari nomi questa organizzazione, ne abbiamo già parlato in anni diversi, e di Palazzo Zaguri, un impegnativo e scomodissimo palazzo trecentesco in Campo San Maurizio a Venezia, molto in centro, con delle scale spaventose. Io mi auguro che abbiano degli ascensori per i disabili, ho qualche dubbio, ma forse ci sono. Però è un palazzo di una veramente difficoltà memorabile. Ripeto, queste scale, rampe di scale ripidissime, e quelle antiche e quelle realizzate recentemente, ma perché devono mantenere una distanza fra un piano e l'altro e quindi i gradini sono per forza di cose relativamente alti, con passaggi strettissimi, ambienti piccoli, se non piccolissimi, per cui molto faticoso. Alla presentazione non eravamo tantissimi, ma sembrava la folla. Ora, io non so se la mostra avrà un grande successo, ma è possibile. Adesso vi dico di cosa si tratta, perché pare che abbiano grandi prenotazioni, soprattutto dalle scuole. E in effetti mi sembra che la direzione più giusta per questa esposizione sia quella didattica. Allora, si chiama Tutankhamon 100 anni di misteri. Già siamo un po' alla banalità. Comunque, al lavoro in mostra Horus Limited, che in realtà è l'azienda egiziana che si occupa della riproduzione di opere d'arte. In questo caso, quelle che abbiamo visto noi sono reperti della tomba di Tutankhamon. Allora, sono riproduzioni accuratissime, ma volutamente non perfette, c'è sempre qualche piccolo elemento di differenza volutamente lasciato in modo che non ci sia il rischio di accusa di falso, e questa è una cosa molto, molto seria, molto giusta. Infatti, dice di questa organizzazione, unica realtà legittimata dal mistero delle antichità, per cui questa mostra, che vanta grandi numeri, tra cui 1100 reperti, in realtà, questo detto dal curatore, che è un signore anche molto simpatico, che è uno studioso, che è stato allievo di Silvio Curto, lui si chiama Maurizio Damiano, storico direttore del Museo Egizio di Torino negli anni 60, io mi ricordo quando sono stato la prima volta al Museo Egizio, appunto, in quegli anni, ero adolescente, ma proprio prima, 13 anni, invitato dallo stesso Silvio Curto, perché gli avevo scritto su suggerimento di mio padre, siccome cominciavo a interessarmi di egittologia, allora ero incuriosito da questo dono che il governo egiziano aveva fatto a quello italiano per la partecipazione al salvataggio e sollevamento dei templi di Abu Simbel a causa della creazione del lago Nasser, che poi ha creato tutti i problemi climatici del Mediterraneo che sappiamo che ancora stiamo soffrendo. Ecco, e quindi quella che sappiamo essere la cappella di Ellesia, che tra l'altro è presentata, esposta al Museo Egizio di Torino con grande accuratezza, con grande attenzione, e quindi mi aveva risposto che sarebbe stata presentata al pubblico dopo poco e mi invitava al museo. E quindi, quando io andai con i miei genitori, in realtà non vidi nulla, ero talmente emozionato che non riuscivo a guardare niente. La prima volta, poi ci andai molte altre volte con ben diversi risultati. Comunque, torniamo a noi. Allora, come dicevo, appunto ha detto il curatore, l'ho detto prima, il professor Maurizio Damiano, di reperti originali ce ne sono circa 400. Sono presumibilmente delle pietre, delle selci, delle punte di freccia, delle piccole cose, degli amuleti, tutto il resto sono copie. Ma questo va anche bene, anzi, da un certo punto di vista questa mostra potrebbe essere considerata una prima mostra intorno a Tutankhamon, perché il discorso non è solo su di lui, ma c'è intanto un excursus iniziale storico, per questo vi dico che può essere molto utile per le scuole, perché didatticamente è accurata, è anche suggestiva, nel senso che poi i ragazzi possono avvicinarsi a queste cose senza troppi problemi. Sì, certo, ci sono delle vetrine, cioè, però non sono oggetti, per quanto accurati, modelli realizzati da artigiani, anche fatti molto bene, per quanto riguarda per esempio le barche, le ricostruzioni delle tombe, cioè la ricostruzione della città di Amarna a Khetaton e anche della tomba stessa di Tutankhamon, realizzata da un artigiano di Mantova, mi pare, un modello molto bello. Quindi non sono cose, per quanto delicate e di valore, però non hanno il valore di reperti antichi, insomma. Ecco, quello che imputo alla mostra, ed è quello che io non ho colto, non ho notato, è chiaro che una copia non ti dà emozioni fisiche, non ha le vibrazioni di una cosa antica, ve lo dico da sensitivo, io sono, non molto, un po' sensitivo lo sono, quindi se ci sono delle cose antiche mi rendo conto, mi accorgo dell'energia che emanano, che è quella della loro storia, di tutte le mani attraverso le quali sono passate, delle loro vicende, in alcuni casi veramente sono millenari. Io qui a casa, una piccola sezione archeologica personale, ho un piccolissimo amuleto con una preghiera, uno di quegli amuleti che si mettevano sulle mummie, e so che quello è autentico perché me ne rendo conto, lo sento, è in pietra. E questi non lo sono, non possono avere questa storia, e questa tensione che vi si comunica, però vi dico, non ho trovato l'emozione, non ho trovato il mistero, il segreto. C'è un tentativo. Vi dico, la mostra di qualche anno fa a Padova, al Centro San Gaetano, intorno a Benzoni, dava di più questo. Eppure c'erano più giochi, c'erano più invenzioni, c'erano più messe in scena, anche per i ragazzi, giustamente. Ma dava questo, come dire, questa desiderio di conoscere questo gioco del mistero. C'è nell'Egitto antico, lo sappiamo tutti, ci si è giocato da secoli, perché è stato una cosa misteriosissima per secoli, fino alla decifrazione della scrittura, come sempre per le civiltà antiche. Vi dico, lo consiglio per le scuole, lo consiglio per i ragazzi, soprattutto accompagnati bene da insegnanti che conoscano la materia, che sappiano indicare, guidare. Poi ci sono anche due stanze multimediali con delle simulazioni, sì, sapete cosa intendo, forse comunque i visori, io accuratamente evitate. Infatti ho notato che il curatore poi anche lui è passato alle sale dopo per farci la presentazione, saltando queste e lasciando parlare i tecnici di queste cose. Bisogna essere portati per questo genere di cose multimediali. A me non emozionano minimamente, non mi attirano proprio. Ecco, i piani sono quattro, perché c'è, oh, sì, quasi 5, c'è il piano terra, il primo, il secondo, il terzo e la soffitta, sì, insomma, praticamente. Nel senso che al piano terra c'è un'introduzione quindi che è intitolata Le radici d'Egitto nella lontana preistoria. Quindi si parte dal predinastico, poi al primo piano il titolo del... perché poi ogni piano è praticamente una grande sezione. Vi dico, i piani non sono grandissimi, perché le sale sono piccole e gli spazi sono veramente molto soffocati. Comunque, dalla morte alla vita. Nel secondo piano è la morte, quindi i riti della morte, tutto ciò che è, come sapete, i sarcofagi, il libro dei morti, il libro delle porte, il libro per uscire al giorno, mi pare si chiami così, le piramidi, insomma, i più antichi testi sacri del mondo. E il terzo, scusate, è la vita, quindi il ritorno alla vita, quindi la vita dall'aldilà, e nella soffitta il fiume del tempo, quindi l'importanza del Nilo. Vi dico, è tutto molto ben condotto, schematico, ma non troppo. Ecco. Allora, noi abbiamo avuto questo incontro questa mattina. Dalle 11, vi dico, poi siamo usciti dalla mostra alle 2:20, scusate, all'1:20, quindi quello che è considerato come un orario di visita di 2 ore, beh, ce lo siamo vissuto tutto. Ora si può passare anche più velocemente, secondo me, però la presentazione è stata il più possibile accurata, poi ogni tanto gli facevano fretta, poveretto anche lui, insomma. Comunque piacevole, una persona di grande simpatia, empatia, colto, intelligente, una persona che ascolta, una persona che risponde alle domande, alle osservazioni, quindi è stato molto interessante, devo dire, è uno studioso di valore, indubbiamente. Ecco, allora, sì, il saluto iniziale è stato nel cortile accanto alla coppia della Stele di Rosetta. Tra l'altro sono 200 anni dalla decifrazione, dal ritrovamento, decifrazione, beh, un reperto, una copia pesantissima, poi ce n'è una ai piani superiori. Tra l'altro, ma forse l'ho già detto, sì, il curatore ha studiato con Silvio Curto, certo, e poi ha fatto il lavoro nella Nubia egiziana e nella Nubia sudanese. Ecco, poi gli argomenti riguardano territorio e civiltà, quindi l'importanza del territorio e lo sviluppo di una civiltà in seguito alle condizioni ambientali. E questo è molto importante, è una cosa che viene ormai sottolineata fortemente, lo trovo molto giusto. Infatti è il luogo che determina le civilizzazioni. Ecco, e poi ecco appunto. Si è affrontato il problema delle repliche, beh, io vi ho già detto che queste sono delle copie ufficiali, non perfette, volutamente, con dei piccolissimi dettagli che allo studioso saltano all'occhio e gli fanno dire no, questa è una copia. Vi dico, io questi oggetti della tomba di Tutankhamon li conosco molto bene, non per averli visti, ma per averne una biblioteca di libri. E quindi di foto di tutti i tipi, da tutti i punti di vista, foto anche molto belle, molto importanti. E quindi ho riconosciuto degli oggetti, però vi dico: sì, sono passato davanti, ho visto, ah, ci sei tu, ci sei tu, ci sei tu, però emozioni zero, proprio emozioni zero, anche perché tanti oggetti sono esposti con un cordoncino davanti, ma senza protezione, perché nel caso di danni, cioè sì, certo, qualcuno potrebbe anche rovinarli, speriamo di no, però non hanno la preziosità e la delicatezza dei reperti antichi, ovviamente. Ecco, poi si è parlato naturalmente di Mariette, il fondatore del Museo Egizio del Cairo, e tra l'altro librettista dell'Aida, e sappiamo tutti l'inaugurazione del canale di Suez, la scrittura di Aida, l'inaugurazione e la presentazione dell'opera, insomma, opera che tanto amo molto. Ecco, una cosa che io non sapevo, questi sono sempre dettagli importanti, che Tutankhamon pare che sia nato durante una pestilenza, che molti della famiglia siano morti di peste e lui sia stato allontanato in una cittadina fuori a Khetaton per limitare il rischio. Però poi lui è morto giovane lo stesso perché aveva un problema di malaria e poi forse un'infezione, come era successo a Howard Carter. Era morto per un'infezione appunto di un insetto. Quindi sono cose che succedono purtroppo, ecco. Ecco, il criterio dell'esposizione non è, diciamo, l'affastellamento di tutte le sedie insieme, tutti gli sgabelli insieme, però un pochino più fluido come il criterio nuovo del Museo del Cairo, quindi il nuovo museo che aprirà, pare, fra qualche giorno. Ecco, allora, la mostra apre domani al pubblico, quindi domani sarà il 29 ottobre. Non vi so dire quando chiuderà, io l'ho chiesto all'addetto stampa, che è una signora molto simpatica, mi ha detto no, non lo sappiamo, perché vediamo un po' giustamente come va la risposta del pubblico. Pare, come dicevo adesso, che ci siano grandissime prenotazioni, grandi numeri, è tutta una mostra di grandi numeri, cioè, vabbè, è uno stile anche questo, quindi vedremo, io mi auguro che l'operazione funzioni, perché tutto sommato ha una sua qualità. Vi dico, no, se siete appassionati di egittologia, non venite apposta, per carità, non è il caso. Ne parleremo invece per Vicenza, per la mostra che sarà alla Basilica Palladiana da dicembre, 22 dicembre mi pare, perché quella sì, curata anche dal direttore del Museo Egizio di Torino, con molti reperti da quello stesso museo, con una sezione molto importante intorno a Deir el Medina, voi sapete, la città operaia, sulla quale c'era stata una mostra molto importante a Torino, una quindicina d'anni fa più o meno, quindi, e poi fa parte, diciamo, di uno dei gruppi più importanti di reperti, delle sezioni fondamentali del Museo Egizio di Torino, che però spazia dal predinastico fino all'epoca tarda. Quindi questo è il grande valore di Torino in confronto ad altre collezioni che purtroppo magari sono limitate nel tempo. Torino ha avuto la fortuna di avere sovrintendenti che erano precedentemente dei diplomatici per i re Savoia, che avevano lavorato in Egitto e quindi avevano acquisito collezioni molto importanti con le loro capacità diplomatiche, appunto. Ma questo è un discorso che ci porta lontano, anche se siamo sempre lì. Ecco, l'ultima cosa che vi dico è che non sappiamo ancora nulla del catalogo, ovvero ho chiesto allo stesso curatore, mi ha detto non c'è ancora, lo sto facendo, ovvero, e questa è anche una buona cosa, lo sta scrivendo lui sulla base della mostra, quindi non a valle della mostra poi presentata, a valle, quindi sull'esperienza della mostra realizzata, quindi in teoria anche con delle immagini dell'allestimento. Vedremo. Ecco, questo che volevo dirvi intorno a Tutankhamon, 100 anni di misteri, a Palazzo Zaguri, a Venezia, aperto al pubblico da domani 29 ottobre 2022. Grazie Emilio Campanella per Radio Gaia Italia.com.
Radio Gaia Italia.com.